che ci ha illustrato oggi suora Enrica. Anche qua si parla di una notte, si parla di una traversata, si parla di un vento contrario, del mare di Galilea e il lago. Voi sapete che per il popolo degli ebrei, che non sono un popolo di navigatori, parlare di mare, di onde, vuol dire quelle forze oscure che sono contrarie al bene dell'uomo e che l'uomo non può dominare, che ti esulano la tua volontà in qualche modo, le sfortune che ti capitano, i problemi, le fatiche che non dipendono da te, ma possono, diciamo, condizionare la tua vita negativamente, no? Le forze che tu non domini e che condizionano la tua vita, no? E quindi molto, è molto simbolico, e gli spunti che ci ha dato oggi suor Enrica sono più che sufficienti per tornare anche su questo brano, e quindi lo approcciamo con le regole del discernimento. Sottolineo solo che questo aspetto del Signore visto come un fantasma, parlando con i ragazzi, con tanti ragazzi, mi sembra che sia un qualcosa che è abbastanza diffuso, nel senso che sono tanti ragazzi, sia chi crede che chi non crede, che hanno una relazione con Dio tale per cui non sentono che Dio è significativo per la propria vita, c'entra con la propria vita, c'entra con i propri problemi, c'entra con le proprie scelte, no? Quindi Dio c'è, ma è un fantasma. Non c'entra molto, ed è il motivo per cui i discepoli hanno paura, nel senso che se un fantasma può far qualcosa per la mia vita, che è la domanda di oggi, ma Signore non ti importa che moriamo? E mediamente la risposta a tanti è dice no, e infatti la gente vive condizionata più dalla paura e le scelte sono condizionate più dalla paura, esattamente perché Dio è percepito come un fantasma, tra virgolette, nel senso che non c'entra molto con la mia vita. E tu sei condannato, consegnato a tutte le paure e alle forze contrarie della vita, così come ci dice oggi suor Enrica. Ora, noi torniamo su questo brano qua con le regole del discernimento, perché il percorso che stiamo facendo con la bussola è confrontarci con la parola di Dio e anche con queste regole del discernimento che, per fortuna, ci danno una chiave di lettura delle dinamiche interiori e ci permettono di vivere una vita capace di prendere le decisioni più autentiche, più libere, in modo tale che le nostre scelte siano di qualità, e scelte di qualità generano qualità della vita anche. Allora, se giriamo il foglio, possiamo leggere, magari Lorenzo può leggere la regola, la dodicesima.
Ettore,
scusa. La dodicesima regola ce la leggi nella forma del 1500 e poi in corsivo c'è la forma un po' più attualizzata. Che ci dice questa dinamica che i discepoli hanno vissuto su quella barca in un modo un po' profondo che ci serve anche per la nostra vita. Vai.
Il nemico agisce come una donna. È debole di fronte alla forza e forte se la si lascia fare. Come infatti è proprio della donna, quando litiga con qualche uomo, perdersi d'animo e darsi alla fuga quando l'uomo le mostra viso duro, e al contrario, se l'uomo comincia a fuggire e perdersi d'animo, l'ira, vendetta e ferocia della donna sono molto grandi e tanto smisurate, alla stessa maniera è proprio del nemico fiaccarsi e perdersi d'animo, e si dileguano le sue tentazioni quando la persona che si esercita nelle cose spirituali affronta impavida le tentazioni del nemico, facendo diametralmente l'opposto. E, al contrario, se la persona che si esercita comincia ad avere paura e perdersi d'animo nel sopportare le tentazioni, non c'è bestia tanto feroce sopra la faccia della terra come lo è il nemico della natura umana nel perseguire la sua dannata intenzione con tanto grande malizia.
Un po' la versione più attualizzata.
Ok, infatti così. Il nemico si comporta come la donna che diventa debole davanti alla forza e forte davanti alla dolcezza. Infatti, come è proprio della donna che litiga con qualche uomo, perdersi d'animo e fuggire quando l'uomo le mostra il viso duro, mentre al contrario, se l'uomo comincia a fuggire e a perdersi d'animo, l'ira, la vendetta e la ferocia della donna sono molto grandi e smisurate, Così è proprio del nemico indebolirsi, perdersi d'animo e indietreggiare con le tentazioni quando la persona che si esercita nelle cose spirituali si oppone con fermezza alle sue tentazioni, facendo in modo diametralmente opposto. Ma se, al contrario, la persona che si esercita comincia ad avere timore o a perdersi d'animo nel fronteggiare le tentazioni, non c'è sulla faccia della terra bestia più feroce del nemico della natura umana che persegua con maggiore malizia il proprio dannato intento.
Ecco, ecco, al di là di questa dinamica uomo-donna che risente più, diciamo, di un modello del 1500 di Ignazio, però dice una cosa molto importante. Che il nemico, il maligno, che vuole che noi non progrediamo nella nostra vita in termini di realizzazione, autenticità, qualità di scelte coraggiose e generose, ha tanti modi per sabotare la nostra vita. Il principale è quello di far leva sulle nostre paure. Il nemico lavora sulle paure per bloccarci nelle scelte di qualità. Diceva prima la Betta che... Enrica diceva stamattina di questa ragazza che piangeva perché gli aveva chiesto di sposare dopo tanto tempo, perché quando arriva il momento può arrivare l'ansia e la paura, no? Se tu ascolti la paura dici vabbè no, oppure dici sì malgrado la paura perché è la scelta migliore. Allora le paure condizionano pesantemente la qualità delle nostre scelte e dice che è proprio l'arma che usa il nemico. E dice in questo caso, con questa diciamo immagine, che le paure crescono e si alimentano nella misura in cui le coltiviamo e gli diamo corda, e si ridimensionano nella misura in cui disubbidiamo alle nostre paure. È incredibile questa dinamica, quanto è vera nel bloccare e quanto è vera nell'essere liberante. C'è un episodio della vita di Sant'Ignazio che a un certo punto della sua vita lui decide che per fare l'accompagnamento delle persone, che era un po' quello che portava nel cuore, è importante, ha senso il voto di castità, che gli permette di stare nella relazione con le persone in un modo libero, senza magari doppi pensieri, le attese degli altri su di lei, lui sugli altri e così. E lo decide con cuore in pace, contento, dice, tutti in castità. Non aveva ancora pensato a fare il prete, la compagnia di Gesù così. Sentiva che era il modo, lo strumento adeguato per rapportarsi alle persone in un modo più libero e più autentico. Te, diciamo la cosa. Come decide questo? Cominciano tutti i pensieri. Ma tu, che fino adesso hai fatto quello che hai fatto, ma come farai a fare la voce di castità, ma fino a 70 anni, ma te non ce la farai mai, questa cosa qua. Lui lo inchieta, è vero, dice, ma come farò io a vivere la voce di castità tutta la vita? Come ce la... E sente inquietudine, sente che questo pensiero lo disturba molto, lo mette molto in discussione e ha paura. A un certo punto capisce che non viene dal Signore, proprio perché lo inquieta così, non viene da Dio questa cosa. E allora comincia a reagire a questo pensiero, quasi, poi lui c'aveva molta immaginazione, quasi immaginando di prendere a calci il demonio, ma chi sei tu che non puoi garantirmi neanche un giorno in più di vita, ma chi sei tu? E disubbidisce a questa cosa qua e immediatamente ritrova pace, questa cosa qua non gli torna più. Tutto questo per dire che c'è un saper disubbidire, qua dice affrontare a muso duro, disubbidire alla tua paura, guardare la tua paura, diceva oggi, di guardarla in faccia e di disubbidire. E tu disubbidisci nella misura in cui appunto hai fiducia nel Signore, no? Che è una dinamica spirituale questa, disubbidire. E te vedi che se disubbidisci tutti quei pensieri negativi, non ce la farai, poi sarà un problema, poi la famiglia, poi i figli, si sgonfiano. È veramente una dinamica incredibile quanto si sgonfia la paura, che fa leva solo appunto sulla tua paura, perché non c'è niente di concreto, fa leva sui tuoi pensieri negativi, sulla paura, no? Allora dice qua disubbidisci, e nel disubbidire, nel non dargli corda, nel fare il contrario, se fosse per la paura farei così, no, faccio il contrario, si sgonfia. È impressionante l'efficacia, la concretezza e la libertà nella quale immette questa, questo atteggiamento qua. Leggiamo la seconda regola che va un po' a integrare questo e lo facciamo con un'altra voce ancora. Martina, tu riesci a leggere, sì? Parti la regola 326 e ti fermi prima che inizi il corsivo.
Ok, la tredicesima. Parimenti si comporta come falso innamorato che desideri restare nascosto e non scoperto. Come infatti quando un uomo falso e malintenzionato corteggia la figlia di un buon padre o la moglie di un buon marito, vuole che le sue parole e suasioni restino segrete e al contrario gli dispiace molto se la figlia al padre o la moglie al marito scopre le sue vane parole e l'intenzione depravata, perché facilmente si rende conto che non potrà riuscire con l'impresa cominciata. Alla stessa maniera, quando il nemico della natura umana presenta le sue astuzie e suasioni all'anima retta, vuole e desidera che siano ricevute e tenute in segreto. Quando la persona le rivela al suo buon confessore o ad altra persona spirituale che conosca i suoi inganni e malizie, molto gli dispiace perché si rende conto che non potrà riuscire nella malizia cominciata, essendo stati scoperti i suoi evidenti inganni.
Ecco, poi la versione attualizzata la leggete stasera a casa. Qua cosa ci dice Sant'Ignazio? Una cosa importantissima. Se è vero che bisogna disubbidire la paura, è altrettanto vero che uno strumento della vita spirituale efficace per questo è parlarne con qualcuno. Diceva sempre oggi Suora Enrica che anche dirsi e consegnare al Signore: Signore, io ho paura, io ho dubbio, io sono in difficoltà, e dirlo, ammetterlo e dirlo, è già un principio di liberazione. In questo caso Sant'Ignazio dice una cosa di più: è importante avere un accompagnatore spirituale al quale tu dici le cose, perché il nemico dice, diciamo, è più efficace nel sabotare nella tua vita se tu tieni tutto dentro. Ed è l'esperienza di ognuno di noi che pensieri negativi ci devastano, le paure, i pensieri negativi, le sollecitazioni, le male intenzioni. Io ho ben presente che quando io non voglio dire qualcosa è perché forse non è troppo sano, e allora non lo dico. E invece il dirlo già, come si può dire, smaschera ciò che non funziona in quell'idea lì, ciò che non funziona in quella dinamica lì, no? E allora qua è importante, perché il nemico fa sì a dire di non dire, non parlare, non far trapelare le cose, perché su quello macina i nostri pensieri, le nostre sollecitazioni, i nostri castelli mentali, e così. E tu ti accorgi che nel momento che tu lo manifesti a qualcuno, già si sgonfia quel pensiero lì, già si sgonfia quella paura, già si sgonfia quel dire, quel progetto lì, se non è troppo sano. Quindi l'importanza di tirarle fuori le cose, di manifestarle, di parlare, è uno strumento che vince appunto l'opera del sabotatore in noi, che invece vuol sabotare la nostra vita. Quindi da una parte è impossibile che non ci vengano le paure, anche perché la vita è complessa, faticosa. Il mare dice che ci sono delle difficoltà che non dipendono, ci capitano addosso, c'è una dinamica complessa della vita. Dall'altra ci dice che sì, non puoi impedire che ti vengano le paure, ma sì che puoi gestirle disubbidendo alla paura e affrontandole anche nel esprimerle, nell'esporle, nel tirarle fuori. Questo è un grande strumento per vincerle e non farsi fregare dal sabotatore nella nostra vita. Ecco, io penso che queste regole, con gli spunti di oggi, col Vangelo che abbiamo ascoltato, siano super, super, super importanti per la nostra vita. Quindi ce le portiamo a casa, ci torniamo su, li maciniamo, sapendo anche, poi lo dico alla fine, sapendo anche che un luogo in cui vivere queste dinamiche in un modo che non è semplicemente ascolto la regolina, ci penso, dico, è intelligente, ma in cui vivo queste dinamiche e le percepisco anche liberamente in me, sono gli esercizi spirituali. Gli esercizi spirituali sono il luogo in cui non è che ascolto, vivo questo, e vivendolo scatta una liberazione che non è avviene solo pensando, è standoci dentro con la meditazione. E quindi negli esercizi spirituali recupero queste regole di discernimento, le vivo nella meditazione. La meditazione mi fa entrare in questa dinamica in un modo che non è ascoltare, è viverlo interiormente e quindi sentire efficacemente questa dinamica liberante. E quindi chi potrà venire a fine febbraio, bene, chi non potrà, tenteremo altre soluzioni. Ma sappiatelo che tutto ciò avviene anche nella misura in cui ci si sta su in un clima di meditazione e di relazione col Signore. Bene, abbiamo già avuto troppi spunti in questa giornata, facciamo qualche secondo di pensa ancora.